Modem.
A Phnom Penh, in Cambogia, c'è un museo. Raccoglie la memoria del regime dei Khmer Rossi. 3 anni, 8 mesi e 20 giorni di terrore tra l'aprile del 1975 e il gennaio del 79. 1.700.000 morti, cambogiani massacrati perché non allineati al disegno maoista di Pol Pot. Quello che oggi è un museo, allora era l'S21, il principale centro di tortura Khmer. Vi morirono oltre 15.000 persone. Lo dirigeva Khaing Ek Yu, detto compagno Doik. Da qualche mese, a oltre 30 anni dai fatti, Doik è chiamato a rispondere delle sue azioni. Il processo a suo carico, che ha visto sfilare i pochi sopravvissuti dell'epoca, si sta avviando alla conclusione. In questi giorni si tengono la requisitoria del pubblico ministero e le arringhe dei difensori. È l'ultimo capitolo prima della sentenza. Doik è accusato di crimini contro l'umanità, crimini di guerra, assassinio e tortura. Lui ammette, ma dice di aver agito perché costretto. Il tribunale che lo giudica è stato istituito solo nel 2005, un tribunale misto con rappresentanti cambogiani e delle Nazioni Unite, voluto per aiutare la Cambogia a fare i conti con il suo passato e per colmare il silenzio della comunità internazionale sul regime Khmer. Contro Doik, però, solo 1 migliaio di persone si sono costituite parte civile. Non saranno molti di più quelli che avranno la forza di confrontarsi con gli altri imputati. 4 persone, oggi 4 anziani. Non Pol Pot, il cervello del genocidio, morto nel 1998 senza rendere conto dei suoi atti. Chi oggi è al potere in Cambogia vorrebbe che i processi venissero chiusi in tempi brevi per favorire la riconciliazione nazionale, ma molti sono coloro che collegano la fretta alla volontà politica di non scavare troppo nel passato, visto che alcuni eredi del regime sono ancora presenti nel governo attuale. La sentenza contro Doik dovrebbe venir pronunciata nel corso dei primi mesi dell'anno prossimo, seguiranno altri procedimenti. Che cosa significherà tutto ciò per la popolazione cambogiana? Difficile dirlo. Una reale presa di coscienza dei fatti? Un compromesso con il passato? Una garanzia per un migliore futuro? Interrogativi che accompagnano non solo l'azione del tribunale di Phnom Penh, ma di tutti quei tribunali voluti dalle Nazioni Unite per far luce su crimini atroci. Ex Jugoslavia, Ruanda, Congo, Sierra Leone. Sul loro ruolo le opinioni divergono. Per alcuni sono fondamentali strumenti di giustizia e di rielaborazione del passato. Per altri rimangono luoghi di dolore e di impossibile perdono.
La scheda introduttiva di Chiara Camponovo. Buongiorno da Nicola Lund. La sentenza per il compagno Doik, come abbiamo sentito, è attesa per l'anno prossimo, ma noi oggi ne parliamo nel tentativo di ricordare quella che a tutti gli effetti può essere considerata una delle pagine più nere della storia dell'uomo. Ci aiutano in questo compito Francesco Montessoro, professore di storia ed istituzioni dell'Asia dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Buongiorno anche ad Umberto Leanza, professore di diritto internazionale all'Università di Roma Tor Vergata e presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno.
E saluto anche la nostra collaboratrice dalla Regione, Eva Pedrelli, che sta seguendo il processo. Buongiorno anche a te.
Buongiorno.
Eva, partiamo proprio da te che stai seguendo il processo. Cosa ci dice la cronaca locale giudiziaria in questi giorni fra requisitorie e arringhe della difesa?
Dunque siamo al punto del processo in cui i legali stanno facendo appunto le righe finali e proprio oggi un avvocato dell'accusa, Chan Leng, ha dichiarato che sarebbe inaccettabile che non fosse imposta al compagno Doik una condanna molto lunga. Questo perché la difesa chiede una riduzione della pena e spinge sul fatto che l'imputato sarebbe stato l'unico ad aver ammesso le sue colpe e ad aver collaborato con la giustizia e poi sarebbe anche l'unico ad avere, diciamo, mostrato una forma di pentimento. E quindi così il suo avvocato, il francese François Roux, per sottolineare la sua tesi e appunto per spingere le sue richieste, era andato a cercare i precedenti nella giustizia dei tribunali internazionali e aveva fatto mettere agli atti le memorie di Henry King, che era stato il difensore dell'architetto di Hitler, Albert Speer. E in quel caso là l'avvocato evitò a Speer la pena di morte, perché appunto aveva dimostrato che il suo essersi dichiarato colpevole e l'aver collaborato avevano contribuito allo svolgersi del processo di Norimberga. Ora nel processo ai Khmer Rossi non è prevista la pena capitale, ma è l'ergastolo, la massima condanna, ma è quella che l'avvocato poi vuole evitare a Deutsch. Comunque sì, è vero che Deutsch in questi otto mesi di processo si è mostrato pentito, ha pianto durante le testimonianze delle vittime, però è anche vero che Deutsch è un uomo che, dopo aver supervisionato alla tortura e all'uccisione di 15.000 persone, si è convertito al cristianesimo, è diventato un pastore cristiano e ha vissuto poi per anni indisturbato a Pai Lin, la roccaforte dei Khmer Rossi sul confine con la Thailandia, finché non era stato trovato da quel giornalista americano Nick Dunlop. E quindi sì, Deutsch ha chiesto il perdono, però, come avete detto voi anche nella scheda, ha sempre poi sostenuto di non essere stato un leader dei Khmer Rossi,
di essere stata una sorta di pedina,
obbedito agli ordini, sì, per salvarsi, salvare la sua famiglia.
Sì, e qual è in questo senso la posizione dell'attuale governo e quindi del primo ministro Hun Sen, che lo ricordiamo è un ex esponente dei Khmer Rossi, poi passato dalla parte dei vietnamiti nel 79, quindi da più parti bene o male è stato sollevata un po' questa qualche dubbio sul reale appoggio che lui darebbe a questo processo. Sono molti gli ex Khmer Rossi all'interno ancora dell'apparato statale.
Sì, no, infatti, questo al compagno Deutsch, ricordiamo il primo processo del tribunale che è voluto dall'ONU, che è diventato operativo poi nel 2005, ma che, come sappiamo, ha incontrato mille ostacoli tecnici di ogni sorta, ma anche politici. E infatti uno dei principali scogli è stato proprio il governo e soprattutto appunto lo stesso premier Hun Sen. Hun Sen non ha mai nascosto che per lui sono proprio le Nazioni Unite che dovrebbero essere sul banco degli imputati, per il fatto che avevano riconosciuto alla Kampuchea Democratica, al governo di Pol Pot, il seggio fino ai primi anni 90. E di questo aspetto ne parla per esempio nei dettagli Tom Fothrop nel suo libro che si chiama Getting Away with Genocide, in cui Fothrop mostra come mai alla fine ci siano voluti poi tantissimi anni, 20 anni, perché l'ONU riconoscesse i crimini contro l'umanità che erano stati commessi nei famosissimi killing fields cambogiani.
Sì, in questo processo c'è anche una parte civile, si diceva forse all'incirca 1.000 persone. Come sta reagendo in questo senso? Una domanda che bene o male ci proietta nel campo, che è pur sempre delicato, del come un avvenimento, un processo è vissuto dalla popolazione.
Quella della parte civile è una parte importante, perché il loro coinvolgimento, il coinvolgimento delle vittime che hanno potuto fare domande dirette all'imputato, che hanno potuto chiedere un risarcimento morale, dunque credo che sia un aspetto nuovo dei tribunali internazionali. E questa parte civile ha già alla fine di settembre consegnato per esempio una lista di richieste, tra cui quella che venga istituito proprio da Deutsch un fondo per creare dei programmi educativi, informativi su quelli che sono stati i crimini dei Khmer Rossi, quindi un coinvolgimento diretto. Poi se da un lato era stato detto che appunto l'aver incluso la parte civile ha rallentato il processo, perché tutti questi quattro gruppi di vittime avevano due avvocati, uno cambogiano, uno internazionale, e tutte le procedure si sono allungate, è vero che pare che questo aspetto abbia reso poi la popolazione più partecipe. Io mi ricordo, ma è solo una mia esperienza personale, che tra il 2004 e il 2007 sono andata in Cambogia diverse volte e la gente prima non sapeva molto del tribunale e poi secondo era assolutamente scettica sul fatto che qualcuno sarebbe mai riuscito a mettere sotto torchio personaggi come per esempio Deutsch o come Su Sampani, Anseri. Comunque gli analisti è chiaro che frenano gli entusiasmi, perché per ora è andato a processo poi solo l'unico che si era dichiarato colpevole, mentre i processi degli altri, che come ricordavate sono tutti ultra ottantenni, devono ancora cominciare. Sì. E il tribunale ha già speso, se non sbaglio, il doppio di quello che era stato fissato.
Esatto. Sì,
comunque
si prevede,
in questo anno soprattutto a Phnom Penh, nelle città principali, La gente ha seguito a milioni i programmi alla televisione in cui appunto le vittime raccontavano nei dettagli le torture più atroci.
Quindi nella popolazione diciamo c'è una maggiore sensibilità, una maggiore conoscenza anche dei fatti. Eva Pedrelli, io ti ringrazio dell'intervento e ti auguro buon lavoro. Professor Montessoro, le premesse, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito, forse non sono delle migliori. Si parla di corruzione dei giudici, di costi legati al tribunale che sono andati alle stelle quasi, vi sono implicazioni ancora attuali di ex esponenti dei Khmer Rossi nelle alte gerarchie, insomma premesse non delle migliori.
Apparentemente questo è vero, nel senso che non sarà Norimberga dal punto di vista simbolico, dal punto di vista effettivo non credo che ci si debba attendere un esito catartico. Certo è importante che questo processo si faccia. A Phnom Penh sono scettici su strumenti di questo genere, in fin dei conti vogliono semplicemente chiudere con il passato. La gran parte della popolazione non ha vissuto questi eventi, sono nati quasi tutti i cambogiani di oggi dopo il periodo dei Khmer Rossi. Abbiamo una popolazione estremamente giovane e da questo punto di vista si tratta di una pagina che le autorità più o meno compromesse con il passato regime e vittime anche del passato regime in fin dei conti vogliono andare avanti.
Professor Leanza, meglio qualcosa che niente, sostengono molti. Hanno fatto molto parlare comunque i compromessi che l'ONU ha dovuto concedere nella costituzione di questo tribunale internazionale misto, che è un po' particolare. Come lo considera lei, pensando ad altre realtà di tribunali internazionali non misti? È notizia proprio di oggi che alla Corte Penale Internazionale, ad esempio, inizia il secondo processo relativo al Congo. Come lo vede lei?
La soluzione dei tribunali misti o ibridi è una soluzione ponte che segna un momento di cooperazione fra la giustizia nazionale e la giustizia internazionale. Bisogna rendersi conto che la commissione dei crimini internazionali non è solo un problema del paese nell'ambito del quale questi crimini vengono commessi, ma è un problema che coinvolge l'intera comunità internazionale che è colpita da questi crimini. La soluzione dei tribunali misti o ibridi è stata escogitata dalle Nazioni Unite per superare la fase dei tribunali internazionali imposti al paese nell'ambito del quale i crimini sono stati commessi, come nel caso della ex Jugoslavia e del Ruanda. Ma è chiaro che la soluzione finale per il problema della giustizia internazionale è la Corte Penale Internazionale, alla cui costituzione io ho personalmente partecipato come capo della delegazione italiana, che è senza alcun dubbio lo sbocco ultimo della giustizia penale internazionale. I tribunali misti o ibridi senza alcun dubbio presentano alcuni inconvenienti, alcune difficoltà. Sono tribunali composti sia da giudici locali che da giudici internazionali. Nel caso delle Camere straordinarie per la Cambogia, la Camera di primo grado è composta da 5 giudici, 3 interni e 2 internazionali, e la Camera di appello da 7 giudici, 4 interni e 3 internazionali. Quindi, come lei comprende, c'è una maggioranza di giudici interni rispetto a quelli internazionali. I presidenti dei collegi sono però dei giudici internazionali. I procuratori, cioè i pubblici ministeri, sono 2, uno è internazionale e l'altro interno.
Ma tutta questa struttura, scusi professore, non rischia di essere un po' troppo macchinosa a livello di tempistica proprio?
Veda, è stato necessario è stata necessaria una soluzione ponte, perché i primi due esempi di tribunali internazionali esterni hanno creato, quello della ex Jugoslavia e quello del Ruanda, hanno creato delle reazioni negative negli stati in cui i crimini erano stati commessi, che hanno reso estremamente difficile l'acquisizione dei colpevoli, perché si era formata un ambiente contrario alla consegna degli imputati ai tribunali. Avere istituito i tribunali misti o di ibridi rende più facile, o perlomeno dovrebbe rendere più facile, l'acquisizione dei colpevoli ai tribunali. C'è però un inconveniente, e cioè c'è il problema della dipendenza dei giudici interni dal potere politico dello Stato, ed è quello che si verifica purtroppo nel caso delle Camere straordinarie per la Cambogia, e che ha determinato questi ritardi, perché lei deve pensare che il Tribunale, le Camere straordinarie della Cambogia sono state istituite da una legge cambogiana del 2001, alla quale poi si è aggiunto un accordo con le Nazioni Unite nel 2003, e il Tribunale è stato costituito nel 2003, però ha cominciato a funzionare nel 2005, e le indagini sono cominciate nel 2006, e quindi vabbè che anche noi in Italia siamo abituati alla giustizia penale piuttosto lenta, ma essendo questa una giustizia straordinaria, ci si poteva aspettare anche un procedimento più rapido.
Sì. Professore, volevo proporle a questo punto, a lei e al professor Montessoro, le considerazioni di chi con gli occhi dell'occidentale vive in Cambogia da molti anni. Sentiamo un'intervista a Pier Giorgio Tami, ticinese, fondatore e presidente dell'organizzazione non governativa Agar e console generale svizzero in Cambogia.
Penso che ci sono diversi punti di vista, e la larga maggioranza della popolazione non sente che è molto informata innanzitutto sul processo vero e proprio, sulle dinamiche, e chiaramente coloro che abitano nelle province sono ancora più distanti. C'è una parte larga della popolazione che sente tagliata fuori, non informata o ignorante sul processo, come pure coloro che esprimono ancora delle insoddisfazioni sia sul numero delle persone portate al processo, sia chiaramente anche diverse procedure, oppure anche il grande costo.
Lei crede che ci sia anche qualche dubbio in merito proprio a questo tribunale internazionale misto?
Penso di sì, ormai fare giustizia in un modo dove tutti sono contenti è veramente impossibile, più nel contesto della Cambogia, è il contesto del processo vero e proprio, dove è formato da un mix giudici internazionale ma con la maggioranza cambogiana, e il contesto anche delle accuse portate verso il governo cambogiano di una mancanza di indipendenza da parte della giustizia. La gente, la popolazione pensa che le persone chiave non saranno portate al tribunale, si pensa che queste persone siano poi coperte da parte del governo. Se si parlasse apertamente in Cambogia si correrebbe il rischio di avere delle grosse ritorsioni, perché se non si fanno commenti sul governo cambogiano, quindi è molto difficile commentare su questo. C'è il fatto che solo 5 sono portati al tribunale, c'è stata richiesta un mese e mezzo, 2 mesi fa, una richiesta per altri membri che sono molto molto alti nel presente governo cambogiano, che sono stati chiamati a deporre in tribunale, ma appunto non si sente più niente, c'è una grandissima domanda se effettivamente lo faranno, in quanto sono parte del presente governo cambogiano, deponendo e testimoniando su certi fatti. C'è anche il rischio dal punto di vista legale che si corre a una persona autoincriminarsi.
La popolazione cambogiana è formata da molti giovani che in qualche maniera non hanno più alcun contatto con il passato, dall'altra parte però ci sono tante persone che in qualche maniera hanno vissuto direttamente, più o meno direttamente, questo passato. Come procede la convivenza fra chi è stato vittima dei Khmer Rossi e chi invece all'epoca era dalla parte del potere? È possibile una convivenza?
Una convivenza già esiste ora, si dice spesso che l'omicida abita vicino ai parenti della vittima, questa è una realtà che in Cambogia c'è, esiste. praticamente i fautori, coloro che erano coinvolti attivamente nei quali Rossi vive ancora oggi nelle campagne, non vuole guardare dietro e vive con altre persone che appunto sono state vittime. Poi c'è anche l'altro connubio tra la popolazione, io parlo specialmente, c'ho circa 600 persone nel mio personale, nella nostra organizzazione, quindi conosco praticamente questa situazione all'interno della nostra organizzazione, sento le loro voci, quindi c'è questo connubio tra i giovani che loro appunto puntano all'università, puntano a costruire un nuovo paese, costruirsi una vita, vogliono uscire da questo circolo vizioso della povertà, e quindi per loro il problema dei Khmer Rossi tocca poco niente, mentre appunto c'è tutti coloro che l'hanno subito e quindi cercano di voltare pagina cercando una certa giustizia, e ci sono tensioni tra i vari gruppi.
Professor Montessoro, Doik, il carceriere, dunque alla sbarra. Altri quattro esponenti di una certa importanza del regime dei Khmer Rossi dovrebbero anche essere giudicati nel 2011. Rimane il dubbio, insomma, sono pochi a prima vista, pensando che la cancellazione di 1,7 milioni di persone non può essere stata, come dire, perpetrata solo da un manipolo di persone. C'è un problema di fondo?
Beh, la leadership era comunque estremamente limitata. Ciò che colpisce nella vicenda cambogiana è proprio la estrema ristrettezza del gruppo dirigente. È una storia particolare, per molti aspetti originale, nel senso che noi non ritroviamo qualcosa del genere in altri regimi. Naturalmente il pensiero va a fenomeni come l'olocausto, certo il sistema dei lager e dei gulag sovietici, ma si tratta di cose per molti aspetti diverse, nel senso che la violenza è in Cambogia estremamente rapida, pianificata ed è gestita da pochissime persone in realtà.
Ma ci sono comunque degli esecutori, ci saranno stati degli esecutori?
Sì, naturalmente. Direi che tutti coloro che facevano parte del sistema sono stati utilizzati, nel senso che il partito non esisteva, un partito comunista cambogiano in realtà, esiste un'organizzazione segreta che emerge molto prima della presa del potere, ma è composta da decine, da poche centinaia di unità, diventeranno 4.000 nel 1970, cioè alla vigilia della forza che riusciranno poi a esprimere, e utilizzeranno soprattutto i giovanissimi, i bambini, coloro che sono senza memoria e senza esperienza, in condizioni che sono le condizioni eccezionali del conflitto. Dopo il 1970, con il coinvolgimento della guerra della Cambogia nella guerra del Vietnam, muteranno molte cose nelle campagne, e i Khmer Rossi, in vero vuoto di potere, riusciranno con la violenza a prevalere. Ma si tratta di un gruppo estremamente ristretto.
Professor Leanza, il professor Montessoro sottolineava un po' la particolarità di questo regime, quindi come dire, dietro il quale ci stavano solo poche persone, però appunto degli esecutori in qualche maniera c'erano, i cosiddetti pesci piccoli. Questo problema di poter giudicare questi pesci piccoli, comunque esecutori, comunque coinvolti in questo processo, è un problema, credo, che si ripropone per diversi altri processi presso dei tribunali internazionali.
Le ripeto, è il problema della commissione dei crimini internazionali e della punizione dei crimini internazionali, non è solo un problema nazionale, ma è un problema della comunità internazionale. La comunità internazionale persegue principalmente la punizione dei principali responsabili, delle persone che hanno determinato il genocidio, che hanno determinato la commissione dei crimini internazionali. A questo fine, naturalmente, la soluzione migliore è quella della Corte Penale Internazionale, che è stata istituita all'AIA, ma per la individuazione degli esecutori, senza alcun dubbio la soluzione migliore è quella di tribunali misti, ibridi, locali, se correttamente costituiti e correttamente gestiti. Nel caso della Cambogia la preoccupazione, come ripeto, è quella della dipendenza dei giudici interni, che sono in maggioranza, dal potere politico del paese.
Professor Montessoro, vorrei citarle una frase del primo ministro Hun Sen, che non del tutto disinteressatamente ha detto che occorrerebbe scavare una fossa e seppellire il passato per guardare al futuro. La mia domanda è: ma è possibile, come dire, concepire una convivenza fra vittime e carnefici?
Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, perché non ha soltanto una risposta di tipo storico-politico. E temo però che questo sia un po' una tendenza che avrà modo di affermarsi, se non si è già affermata in realtà, in Cambogia. Le vittime sono state moltissime, e in queste vittime noi troviamo veramente gran parte della Cambogia vitale del passato, nel senso che le vittime erano appartenevano a categorie intere, in questo l'originalità del sistema dei Khmer Rossi, e tra le vittime ad un certo punto vi saranno proprio componenti stesse dei Khmer Rossi, per cui coloro che fuggono alla purga di Pol Pot sono membri dell'organizzazione che vengono ritenuti non più fedeli. Vi sono purghe alla fine del 76, all'inizio, nella primavera del 77, ed è in questo gruppo che si ritrovano coloro che si alleeranno nel 79 ai vietnamiti, che sono oggi al governo. Per cui di fatto noi abbiamo a che fare con una elite, coloro che hanno più di 50 anni in Cambogia, che sono stati parte di queste vicende. Parte nel senso carnefici o comunque testimoni delle eliminazioni di massa. E questo pone un problema, nel senso che una società comunque non può, quale che sia la sua origine, non può estromettere, escludere una parte così significativa dei suoi membri, perché se la responsabilità era di un gruppo ristretto, per vivere, per sopravvivere, in ogni caso il numero degli esecutori, i pesci piccoli come è stato detto, non è necessariamente limitato, la corresponsabilità è sicuramente estesa.
Quello della convivenza fra vittime e carnefici, professor Leanza, è un problema che si pone sempre in questo genere di fatti storici.
Non solo in Cambogia, esatto. Però vorrei ricordare che dal punto di vista giuridico una politica di perdono e di riconciliazione è inammissibile con riferimento specialmente ai principali responsabili, perché la giustizia internazionale ha anche una funzione deterrente, vale anche per evitare che in avvenire si possano ancora verificare fenomeni catastrofici come quelli che si sono verificati sotto il regime nazista e sotto il regime comunista.
Una politica del perdono quindi, se, da un punto di vista giuridico, inammissibile. Professor Montessoro, a questo punto bisogna sperare che i giovani effettivamente si lascino alle spalle definitivamente questo capitolo, che bene o male non li ha coinvolti direttamente.
Io mi auguro invece che da questi processi cresca la consapevolezza del proprio passato e del carattere universale, nel senso che le affermazioni che sono state fatte poc'anzi sul valore di questi processi sono affermazioni estremamente giuste e condivisibili, nel senso che questi processi sono per noi, sono per tutti, e dunque è necessario che si concludano e che si concludano con una condanna esemplare, perché ciò che è stato fatto in Cambogia in questo periodo non è soltanto una stranezza della storia che tutto giustifica, è invece un crimine odioso nei confronti dell'umanità.
E a questo punto attendiamo la sentenza che è prevista appunto per i primi mesi del 2010. Io ringrazio il professor Francesco Montessoro, ringrazio il professor Umberto Leanza. Modem come sempre torna domani alle 8.30 su Rete 1 ed in replica alle 19.30 su Rete 2. Dalla redazione, da Nicola Lund al microfono, buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.